Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Gaia Benzi?
Gaia Benzi è una redattrice di Edizioni Allegre e Giacobin Italia, nonché un'attivista dello spazio romano Scoop Sport e Cultura Popolare. E insieme a Marie Moïse ho tradotto il Manifesto della Cura. The
Prima di parlare di Manifesto della Cura, puoi parlarci di The Care Collective?
Care Collective è un collettivo che è nato in Gran Bretagna nel 2017 ed è formato da studiosi di varie discipline. Loro sono Andreas Katsidakis, Jamie Hakim, Joe Litter, Katherine Rottenberg e Lynn Siegel, e appunto studiano tutte cose diverse e si sono incontrati in ambito accademico nel 2017 e hanno constatato che intorno a loro stava andando avanti, si stava dispiegando una profondissima crisi della cura. Che vuol dire? Vuol dire una crisi del modo in cui lo Stato si prende cura delle persone, o meglio, non si prende cura. E anche di come noi ci prendiamo cura gli uni degli altri. Quindi, da una parte, una progressiva privatizzazione dei servizi di cura statali, una privatizzazione e mercificazione del welfare, di tutto ciò che ha a che fare con l'assistenza alla persona, con la cura degli anziani, dei bambini, dei disabili e così via. Dall'altra, una crisi della cura anche a livello individuale e personale, per cui un restringersi degli spazi lasciati a disposizione alle persone per prendersi cura dei propri familiari, amici, di se stessi e così via. Questa crisi della cura che hanno notato, hanno appunto deciso di affrontarla inizialmente da un punto di vista teorico e quindi appunto inizialmente hanno iniziato a recuperare il più materiale possibile, a studiare il più materiale possibile per analizzarla da un punto di vista teorico e questo lavoro nell'ultimo periodo li ha condotti alla decisione di mettere nero su bianco i frutti delle loro riflessioni e così è nato il Manifesto della Cura.
Cosa si intende per politica dell'interdipendenza?
Con interdipendenza gli autori e le autrici intendono un concetto che appunto è il cardine di tutto il manifesto, e cioè il fatto che siamo legati gli uni agli altri da bisogni e da necessità inestricabili, che il bisogno di ricevere cura è indissolubile, è legato profondissimamente al nostro essere umani, fa parte della natura umana. Tutti abbiamo bisogno di cura, chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, in diversi momenti della vita, a diversi stadi dell'esistenza, però allo stesso tempo siamo tutti capaci di dare cura, quindi di riceverla. Abbiamo tutti bisogno di riceverla, ma siamo tutti capaci di darla e di diventare parte attiva nel processo della cura. Quindi in questo senso l'interdipendenza è un dato di fatto che fa parte del mondo e della natura umana. E riconoscere la nostra reciproca interdipendenza è il primo passo per costruire un mondo basato sulla cura, una società basata sulla cura, per mettere la cura al centro in tutta la sua ambivalenza e dunque, da un lato sia riconoscendone i punti di forza, la necessità e anche gli aspetti positivi, dall'altro però appunto rendendoci conto che dare cura, avere bisogno di cura, ha anche a che fare con aspetti che tendiamo a nascondere spesso, che tendiamo a non sbandierare, fragilità, dolore e altre condizioni delicate del nostro essere umani.
Qual è stato l'impatto della pandemia sul tema della cura?
L'impatto della pandemia sul tema della cura è stato un impatto prima di tutto discorsivo, anzi essenzialmente discorsivo, cioè tutto in tutto il mondo si è ricominciato a parlare di cura e se ne è parlato tanto, in particolare in Italia verso marzo-aprile, queste sono proprio memorie fresche, abbiamo visto come appunto i giornali, i media, tutta la società improvvisamente ha scoperto che eravamo circondate e circondati da lavori cosiddetti essenziali, quindi che c'era uno stuolo di lavoratori e lavoratrici che non poteva stare a casa, non poteva seguire le norme di un lockdown rigido, ma doveva comunque uscire a lavorare perché dal loro lavoro dipende di fatto la riproduzione sociale di tutta la società. E quindi i lavoratori essenziali, che sono principalmente, ma non solo, lavoratori e lavoratrici della cura, sono stati al centro del dibattito per qualche settimana. Dopodiché, tutti ce ne siamo dimenticati, sicuramente il discorso pubblico se ne è dimenticato, da che erano stati individuati come pilastri della società e quindi si era detto che questi lavori spesso sottopagati, mal retribuiti, mal inquadrati, lavoratori e lavoratrici sfruttati con poche garanzie, questi lavoratori e lavoratrici essenziali dovevano invece cambiare status e le loro condizioni di lavoro dovevano migliorare, le loro paghe dovevano essere alzate perché appunto erano centrali per il benessere di tutta la società. Da che si era cominciato timidamente a fare questi discorsi, si è smesso completamente di farlo. E quindi Cura è tornato ad essere un dispositivo retorico utilizzato più che altro per riempire il discorso con varie finalità, che di certo però non sono quelle di rimediare all'incuria sovrana che invece ci circonda, come dice anche il manifesto nell'introduzione. Quindi l'impatto della pandemia è stato questo, principalmente, per quanto riguarda il discorso pubblico. Dopodiché, ovviamente, la pandemia ha svelato e ha messo proprio a nudo tante cose, tra cui la crisi della cura e la centralità del lavoro di cura nella gestione della società. Ha fornito anche a chi invece ha a cuore questo discorso numerosi esempi per ritornare a parlare di questo tema con cognizione di causa e metterlo di nuovo al centro di un dibattito pubblico e di un cambiamento politico reale.
Cos'è la cura promiscua?
La cura promiscua è una cura indiscriminata, promiscua nel senso di non legata a un ambito familiare, affettivo, privato e intimo, non necessariamente legata a quell'ambito lì. Mi spiego meglio. Quando noi ci prendiamo, immaginiamo la cura verso gli altri, immaginiamo soprattutto un lavoro di cura verso le persone che ci sono più vicine, parenti, amici stretti, familiari e così via. Nel manifesto della cura, una volta riconosciuta la nostra interdipendenza reciproca, si dice invece che bisogna iniziare a praticare una cura promiscua, cioè a slegarla dall'ambito familiare e dall'ambito degli affetti stretti. Una cura che sia rivolta promiscua perché è rivolta verso le persone che non conosciamo, verso l'esterno, verso gli estranei. Un promiscuo in questo senso. E promiscuo perché indiscriminato anche per via del fatto che ovviamente non conosce discriminazioni, cosa che invece oggi la cura purtroppo conosce, essendo mercificata e dunque essendo legata allo status reddituale di chi la vuole, no? Quindi essendo legata al fatto che te la puoi permettere, ti puoi permettere di comprare della cura dagli sconosciuti. Ecco, invece noi dobbiamo creare un sistema dove la cura è promiscua e quindi ci sono delle reti, delle modalità di cura che rendono possibile questo dare e ricevere cura anche da chi non conosciamo, a chi non conosciamo. Spesso sono proprio gli estranei le persone più indicate a fornire supporto e fornire cura in alcune situazioni. Rendere la cura promiscua significa permettere queste connessioni. Tra l'altro, il termine nasce da una pratica che era in voga negli anni 80, quindi al picco dell'epidemia, anni 80-90, nel picco dell'altra epidemia, pandemia che ha segnato il nostro mondo, soprattutto occidentale, almeno nelle narrazioni che sono arrivate a noi, che è quella di HIV. Era un termine nato appunto insieme alla comunità LGBTQ che diceva la promiscuità di cui veniamo accusati e che dovrebbe essere, secondo i nostri detrattori, il motivo principale per cui noi siamo i soggetti più colpiti da questa epidemia, la promiscuità sessuale. Non è in realtà un problema, ma è la nostra forza, la capacità di trovare nuove strade, trovare nuovi modi di vivere l'affettività e la sessualità è ciò che ci permetterà di continuare ad avere relazioni e continuare ad avere relazioni sentimentali e sessuali nonostante l'epidemia. Ecco, l'idea di sfruttare la promiscuità, sfruttare la capacità di inventare legami nuovi, situazioni nuove e di legare tra di loro, creare legami tra di loro di cura, tra persone che non si conoscono, questa è l'essenza della cura promiscua.
Il manifesto della cura fa anche esempi di cambiamento che sono già in atto in molte parti del mondo.
Fa esempi tratti dai movimenti femministi degli anni 70, ma anche odierni, da movimenti ambientalisti, come per esempio le resistenze dei popoli indigeni e le devastazioni ambientali, e fa esempi tratti dalle comunità mutualistiche, dalle cooperative di lavoratori e dai sindacati di tutto il mondo, veramente di ogni parte del mondo, perché ovviamente la cura non è soltanto un concetto, ma è anche una pratica. E dunque, l'idea di legare insieme elementi diversi dell'attivismo politico odierno, che magari vengono spesso letti, visti e discussi separatamente, per cui da un lato ci sono i femminismi, dall'altro l'ambientalismo, dall'altro il mutualismo. Ecco, il manifesto prova a legare tutti questi vari momenti, queste varie pratiche che sembrano slegate in un unico quadro, in un unico affresco, che è appunto l'affresco della cura. Tutti questi sono modi in cui ci si prende cura gli uni degli altri, in cui ci si prende cura della realtà che ci circonda, per esempio dello spazio che ci circonda, lo spazio urbano, ma anche in cui ci prendiamo cura come esseri umani, degli esseri viventi non umani o degli esseri inanimati, ma che fanno parte del mondo naturale. Faccio degli esempi degli animali e, non so, nella resistenza di Standing Rock, dei fiumi e delle montagne. Sentite come facenti parte quasi di una stessa famiglia, anche se appunto pur essendo entità non umane. E quindi l'idea che ci si possa, che il legame di cura possa essere esteso veramente fino a comprendere tutto ciò con cui siamo in relazione e essere fondativo di nuove pratiche. Prima ho citato anche i sindacati e le comunità, le cooperative di lavoratori, perché altri esempi vengono tratti appunto dalle lotte che vengono fatte sui luoghi di lavoro, perché un altro obiettivo fondamentale del lavoro di cura è quello di modificare proprio il modo con cui noi produciamo, non solo con cui consumiamo e con cui distribuiamo i beni, ma anche il modo stesso di produzione.
Quali sono state le sfide maggiori nel vostro lavoro di traduzione?
Di sicuro abbiamo tentato, una delle sfide è stata quella di restituire in una forma tanto accessibile quanto lo era in inglese, un discorso che può sembrare anche complesso da un punto di vista teorico. Con Marie ci siamo confrontate su più punti per restituire in un italiano accessibile dei concetti complessi, anche a volte che non avevano un corrispettivo nella nostra lingua, non avevano un corrispettivo così immediato nella nostra lingua. L'esempio più lampante è quello della parola incuria, con cui io appunto a cui facevo riferimento prima e con cui il manifesto si apre. Questa che noi definiamo incuria, che in inglese è carelessness, non ha un vero e proprio corrispettivo in italiano. Il suo corrispettivo sarebbe l'assenza di cura, però assenza di cura neanche riesce a rendere la forza del concetto che il concetto aveva e ha nell'originale, e quindi abbiamo deciso di usare anche qui il termine incuria, che è un modo per tradurre, allargare le maglie semantiche di una parola italiana fino a includere un'idea, un concetto, un campo che ancora non includeva.
Chi è Jennifer Guerra?
Io sono una giornalista, ho scritto anche due libri e mi occupo principalmente di femminismo e questioni di genere, sia come giornalista, quindi cercando notizie, analizzando notizie sulla condizione femminile delle minoranze in Italia e nel mondo, e anche nei miei libri è il tema principale che ho trattato finora.
Come hai scoperto The Care Collective e il loro manifesto?
Sono stata, diciamo, coinvolta in questo progetto da Marie Moise, che è una delle traduttrici del Manifesto della Cura, però in realtà l'avevo già un po' addocchiato perché, essendo la cura un tema che io personalmente, per ragioni, diciamo, che esulano poi da questo libro, avevo approfondito, mi ero già imbattuta in questo libro e quindi è stato un po' un segno del destino al momento in cui mi è stato chiesto di scrivere la postfazione.
Qual è la situazione del lavoro di cura in Italia?
È una situazione di crisi, secondo me, molto molto grave e molto preoccupante. Con la pandemia si è accentuato un buco che si era già formato nel welfare e in quella che viene normalmente chiamata la conciliazione tra la vita e il lavoro, anche se questa parola forse è un po' inesatta per descrivere la situazione che c'è. Ed è una situazione di grande disparità, dove i ruoli di genere vengono vengono in qualche modo esasperati all'interno della famiglia, nel senso che il nostro modello italiano in particolare è un modello che ancora considera l'uomo il breadwinner, cioè la persona che è esclusivamente deputata a portare i soldi all'interno del nucleo familiare, e questo ovviamente da un punto di vista culturale relega le donne al ruolo esclusivo della cura. E poi c'è ovviamente anche il problema assolutamente urgente da risolvere del fatto che ormai anche questo modello non funziona più. Come sappiamo, le famiglie monoreddito sono famiglie che fanno molta fatica a arrivare alla fine del mese, però la donna appunto si trova spesso a dover compiere una scelta obbligata tra il lavoro fuori casa, il lavoro salariato e il lavoro di cura, e se non può fare questa scelta, perché non tutte sono nella condizione di poter fare questa scelta, il lavoro salariato sarà un lavoro che si aggiunge al lavoro di cura, che non può essere in alcun modo sovrapposto, non può essere un'alternativa, non può essere esternalizzato se non in alcune fasce della società che possono permetterselo, e che però appunto non fanno altro che aumentare questa sorta di circolo vizioso, perché è un lavoro poco pagato, poco tutelato e spesso, sempre più frequentemente, relegato alle donne straniere, le donne non italiane.
Su questo tema l'Italia è in linea con gli altri paesi occidentali?
Ma secondo me non del tutto, perché comunque noi abbiamo anche un'alta disoccupazione femminile che spesso è sia la causa che la conseguenza del fatto che le donne si occupano in maniera quasi esclusiva del lavoro di cura, nel senso che spesso non si arriva neanche al punto in cui c'è l'esigenza di esternalizzare, razzializzare il lavoro di cura, proprio perché in prima battuta è una necessità che per ora non c'è, ma perché l'occupazione femminile è talmente a un livello basso che non si è ancora creata questa esigenza, mentre nel resto dell'Europa, almeno io non sono, diciamo, una super esperta, cioè non ho molto il posto della situazione, però leggendo i vari report, tipo quello dell'Age, l'Istituto Europeo per la Parità di Genere, l'impressione è che ovviamente in paesi dove c'è una più alta occupazione femminile questo fenomeno è anche più diffuso.
Il lavoro di cura ha anche degli aspetti immateriali altrettanto gravosi.
Sì, senz'altro questo è un aspetto che non viene quasi mai preso in considerazione, cioè il fatto che il lavoro di cura, oltre a diciamo prevedere tutta una serie di attività vere e proprie che riguardano appunto cucinare, pulire, fare le lavatrici e educare, soprattutto con la DAD abbiamo visto, no, come anche questo aspetto è particolarmente gravoso sulle donne in particolare. Però c'è anche tutto un aspetto immateriale che riguarda la sfera psichica, la sfera emotiva, e tanto che anche, diciamo, molto spesso il lavoro di cura comprende anche l'affetto, a volte anche l'amore, no? Considerato un lavoro domestico, un lavoro di cura. E ovviamente tutto questo carico mentale si traduce non soltanto poi nelle azioni, ma anche proprio nella programmazione di queste azioni. Anche solo il dover pensare, ad esempio, alla spesa ogni settimana da fare, alle necessità della famiglia per, insomma, far sì che tutti siano soddisfatti e facciano una vita confortevole, è un lavoro che ricade in maniera quasi esclusiva sulle donne, con una serie di decisioni che vengono totalmente demandate a loro e che non vengono condivise all'interno della famiglia, proprio perché si dà per scontato che la donna sia magari anche più portata a farlo, che sia in qualche modo naturalmente il suo ruolo. E questa è una cosa che succede moltissimo, anche in maniera, se vogliamo, un po' involontaria, cioè anche, insomma, in una maniera un po' introiettata, cioè molto spesso appunto le donne si sentono in dovere di svolgere questo lavoro immateriale senza che, diciamo, ci sia una grande presa di coscienza in questo senso, proprio perché è una cosa talmente radicata nella nostra cultura che viene data completamente per scontata.
Perché l'azzeramento del divario tra le ore lavorate dalle donne e dagli uomini può non essere sufficiente come soluzione?
Perché di fatto ormai la società, secondo me, è arrivata a un livello di complessità dove questa soluzione, che è comunque una soluzione, secondo me, utopica, cioè che non sarebbe possibile considerare fattibile, almeno nel nostro paese, comunque con un po' di realismo, non risolverebbe quello che è il grosso del problema della cura, cioè appunto il fatto che ormai la nostra vita quotidiana è dominata dal lavoro, che sia il lavoro domestico, che sia il lavoro salariato. Ormai il tempo per, diciamo, uno sviluppo personale, se vogliamo anche per una cura disinteressata, mi verrebbe da dire quasi non necessaria per portare avanti il sistema, è un tempo che non è possibile avere anche rispetto, appunto, anche pensando a una completa parificazione dei ruoli, dei carichi di lavoro, che, ripeto, è comunque un obiettivo molto lontano dall'essere realizzato, e in particolare nel nostro paese, dove i divari del lavoro di cura tra uomini e donne sono i più alti d'Europa, quindi ancora, insomma, ci sarebbe tanto da fare anche in questo senso. Cioè, l'auspicio sarebbe appunto un'idea di cura che è un po' come quella che porta avanti il manifesto, più collettivizzata, più socializzata, che ovviamente non va un po' al di là dei ruoli di genere e da una mera ridistribuzione del carico, che è comunque un aspetto da non sottovalutare, soprattutto in un paese come il nostro, dove ad esempio abbiamo un congedo di paternità di 10 giorni, per cui c'è anche un problema materiale nella possibilità di pensare a una ridistribuzione di questo carico.
Qual è il ruolo dei femminismi in Italia sul tema della cura?
È una domanda un po' complessa a cui rispondere, perché bisogna anche un po' capire cosa intendiamo per femminismi. Cioè, la mia impressione è che un movimento come Non Una di Meno spinga molto su questo tema e lo faccia, diciamo, con le giuste rivendicazioni, però, come dire, c'è sempre un po' un conflitto poi tra un'idea di cura dal basso, che è quella anche che viene portata avanti da tanti movimenti territoriali, anche non necessariamente femministi nella loro formazione, e poi anche delle politiche del lavoro che sono invece appannaggio poi di chi ci governa e di chi prende le decisioni. Cioè, ovviamente noi possiamo parlare, come dicevo prima, di mutualismo nella cura e di ridistribuzione del carico all'interno della famiglia, però se poi quando nasce un nuovo bambino, il padre 10 giorni dopo è obbligato a tornare al lavoro, un modello di cura mutualistico può fare ben poco, no? Rispetto a un sistema che è comunque rigidamente ancora diviso in base ai ruoli di genere. Servirebbe appunto un bel tasto reset totale sul modello della cura, che è un po' quello che appoggia anche il manifesto, cioè un modello completamente diverso, un modello che io credo sia molto difficile realizzare, visto che questo problema, la mia impressione è che non venga neanche preso in considerazione, cioè banalmente anche per quanto riguarda il recovery fund, per queste enorme quantità di soldi che arriveranno per la ripresa, il problema del lavoro di cura è quasi inesistente. No? Nelle priorità della politica, e questo secondo me è un problema enorme, perché appunto se noi non siamo riusciti a né ancora uscire dai problemi che ci trasciniamo dalla crisi del 2008-2009, e parlo soprattutto del welfare familiare, ovviamente ora che siamo di fronte a un'altra crisi, lo scenario, insomma, no, non è molto rassicurante.
Grazie.
Grazie a te.